Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Sarà interrogato oggi nel carcere di San Vittore l'agente di polizia Carmelo Cinturrino. Ieri mattina l'arresto, poi in serata la confessione al suo avvocato: ho messo io l'arma giocattolo di fianco al corpo di Mansuri. L'indagine ora prosegue sugli abusi di potere che Cinturrino avrebbe commesso e le possibili coperture dei colleghi. In metropolitana fino alle 2 di notte, la sperimentazione fatta durante le Olimpiadi è piaciuta, ma per renderla stabile serve l'aiuto economico dello Stato, dice l'assessora milanese ai trasporti, Arianna Censi. Riapre il cinemino di Milano dopo il sequestro di un mese per presunte irregolarità, da giovedì riprenderanno le proiezioni. Il meteo questa mattina è con Paolo Vallisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Prosegue il dominio dell'alta pressione sull'Europa occidentale e sull'Italia con tempo stabile fino a venerdì, quindi le previsioni per oggi: ben soleggiato, qualche banco di nebbia in dissoluzione di primo mattino, in giornata temperature quasi primaverili con le massime tra 16 e 18 gradi, molto mite anche in montagna con lo zero termico verso i 2800 metri.
Ha confessato di aver messo lui l'arma giocattolo di fianco al corpo agonizzante di Abderrahim Mansuri. Parlando con il suo avvocato ieri sera in carcere, l'agente di polizia Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver inscenato una copertura per provare la legittima difesa. Temevo le conseguenze di quello che era accaduto, ha detto al suo legale. Oggi Cinturrino sarà interrogato dal GIP Domenico Santoro, che dovrà poi decidere se confermare la custodia cautelare in carcere. Per il PM che indaga, Giovanni Tarzia, e per il procuratore capo Marcello Viola, il poliziotto è ancora pericoloso, può scappare, può inquinare le prove e potrebbe anche uccidere di nuovo. Dalle indagini è emerso il profilo criminale di Cinturrino. Uno dei poliziotti con lui la sera del 26 gennaio ha detto di aver temuto anche per la sua vita. Ho avuto paura che sparasse anche a me, ha fatto mettere a verbale il collega di Cinturrino. L'arresto chiude la prima fase delle indagini, quella per ricostruire la dinamica di quanto successo il 26 gennaio. Ora si apre la seconda, quella per accertare se prima di quella data ci siano stati abusi di potere da parte del poliziotto e coperture dei suoi colleghi del commissariato Milano Mecenate. Le indagini sono arrivate a questo risultato grazie al lavoro dei legali dei familiari di Mansuri, Deborah Piazza e Marco Romagnoli, oltre che alle indagini della squadra mobile. Gli avvocati hanno raccolto le testimonianze di altri spacciatori e tossicodipendenti presenti al momento dello sparo e che nei mesi passati hanno conosciuto i metodi dell'agente Cinturrino. Sentiamo l'avvocato Marco Romagnoli.
Oggi quello che è certo è che il Mansuri fosse disarmato, che è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre tentava di allontanarsi. Cioè, noi leggiamo nel provvedimento di fermo che ho visto sugli organi di stampa che si stava allontanando, che dava il profilo al proprio aggressore perché stava cercando di andare nel bosco. E quindi questa cosa, unita al fatto che gli è stata collocata sul fianco una pistola, che lì ci sono stati degli operatori di polizia che l'hanno guardato mentre stava morendo, e anziché chiamare la polizia, anziché chiamare i soccorsi, perché se fossero arrivati prima dell'arrivo del poliziotto con la pistola si sarebbero accorti i paramedici che la pistola non c'era, hanno atteso pur di cercare di farla franca. Questo è l'aspetto più agghiacciante, che tocca profili anche di etica prima che di natura legale o di diritto. Quale etica hanno dimostrato questi uomini dello Stato nell'osservare un ragazzo che moriva e, anziché preoccuparsi di lui, anziché gli altri poliziotti mettere loro stessi le manette al loro collega per quello che aveva appena fatto, sono stati tutti pronti a inscenare quello che poi è emerso. E se tutto questo non fosse emerso? E se qualcosa fosse andato storto? Se i difensori della persona offesa fossero stati meno zelanti, meno attenti, se gli elementi non si potevano raccogliere, staremmo raccontando una storia diversa. Questa è l'importanza del dire no ad uno scudo penale, così come prospettato dagli organi di governo, che è un insulto all'intero ordinamento.
Arriverà con ogni probabilità oggi la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista di Voghera, che sparò in strada e uccise Yunus El Boussettaoui nel luglio 2021. Un procedimento lungo, atteso, discusso. La procura di Pavia ha chiesto per Adriatici una condanna a 11 anni e 4 mesi, Sentiamo Luca Parena.
Un'attesa lunga più di 4 anni. Al Tribunale di Pavia dovrebbe arrivare oggi la sentenza per Massimo Adriatici, ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera, soprannominato lo sceriffo, ex avvocato, ex poliziotto, accusato dell'omicidio di Younsel Bussettawi. La procura guidata da Fabio Napoleone ha chiesto per Adriatici una condanna a 11 anni e 4 mesi. Lo ritiene colpevole di aver sparato e di aver ucciso il Bussettawi, un uomo con disturbi psichici conclamati al termine di una ronda armata in cui l'allora assessore aveva pedinato la vittima e gli aveva mostrato la pistola. Dopo aver subito una manata al volto che lo aveva fatto cadere a terra, Adriatici, secondo l'accusa, ha esploso un colpo con la sua pistola e ha colpito il Bussettawi tra il torace e l'addome. Fino al novembre 2024 gli veniva contestato l'eccesso colposo di legittima difesa, la riformulazione in omicidio volontario. Dopo anni di indagini difficili e campagne securitarie della destra per criminalizzare la vittima, era stata accolta dalla famiglia di El Bussettawi come un primo passo verso la giustizia. Adriatici ha scelto la formula del rito abbreviato. In caso di condanna avrà diritto alla riduzione di un terzo della pena. L'udienza si svolgerà a porte chiuse. La difesa chiede per l'ex assessore l'assoluzione. Younes doveva essere aiutato, non ammazzato, ripetono da più di 4 anni i familiari della vittima.
Inizieranno mercoledì i lavori per il prolungamento della linea metropolitana M1 da Bisceglie fino a Baggio, un tratto di oltre 3 chilometri completamente interrati che porteranno la linea rossa verso i confini sud-ovest di Milano. Qual è il progetto? Sentiamo questa scheda.
Il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Bisceglie verso Baggio e Olmi è entrato nel vivo in questo 2026. L'intervento prevede circa 3,3 km di nuova linea interamente in sotterranea e 3 stazioni, Parri Valsesia, Baggio e Olmi. Si tratta di un'opera attesa da anni nei quartieri occidentali della città, che consentirà di collegare direttamente al centro aree oggi servite principalmente dagli autobus, riducendo tempi di percorrenza e traffico di superficie. Il costo complessivo dell'intervento è stimato tra i 360 e i 430 milioni di euro per le opere principali, con stime più ampie che, includendo ulteriori oneri e adeguamenti, superano i 500 milioni. Il finanziamento è pubblico. Una quota rilevante proviene dallo Stato attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre la parte restante è coperta dal Comune di Milano tramite la società MM con risorse proprie e cofinanziamenti. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto nel 2025, i cantieri sono stati avviati tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026. In queste settimane sono visibili le prime recinzioni e le aree di lavoro in zona Olmi e lungo Via degli Ulivi, mentre sono in corso le attività preliminari e l'organizzazione dei campi base. La durata prevista dei lavori è di circa 6 anni. L'obiettivo è completare l'opera tra il 2031 e il 2032, quando la rossa potrà così arrivare fino a Baggio e Olmi.
Il progetto è stato illustrato ieri durante una conferenza stampa a Palazzo Marino dall'assessore alla mobilità Arianna Censi e dall'assessore alle opere pubbliche Marco Granelli, che hanno stimato che i passeggeri dell'M1 che useranno le 3 nuove stazioni Parri, Baggio e Olmi saranno 7 milioni e mezzo l'anno. Sentiamo l'assessora Arianna Censi.
Oggi è veramente una bella giornata perché abbiamo finito le Olimpiadi ieri e aspettiamo le Paralimpiadi, e oggi presentiamo l'inizio dei lavori di M1 a Baggio. Potenziare il trasporto pubblico dal punto di vista infrastrutturale migliora i collegamenti, migliora la coesione sociale, migliora la qualità della città. Quindi è un momento di gioia e di festa per la nostra amministrazione e per la città. Raggiungiamo Baggio, facciamo il collegamento tra Baggio e il centro in meno di 20 minuti, serviamo 60.000 persone, diminuiamo di milioni di produzione di CO2 e soprattutto diamo un servizio in termini di risparmio del tempo e della qualità della vita.
Una delle cose utili che ha funzionato nei giochi invernali appena conclusi è stato il prolungamento dell'orario d'apertura della metropolitana fino alle 2 di notte. Chi per lavoro, chi per divertimento, in tanti hanno utilizzato il mezzo in sicurezza oltre l'orario tradizionale. Un'apertura notturna disincentiva anche l'utilizzo dell'automobile a favore di una maggiore sicurezza generale. In tanti stanno chiedendo all'amministrazione comunale di mantenere l'orario di chiusura alle 2 di notte. In consiglio comunale lo avevano chiesto i Verdi. Costa 6-7 milioni al mese, serve l'aiuto dello Stato, ha detto ancora l'assessore ai trasporti Censi. Sentiamola anche su questo.
L'impegno a valutare costi, utilizzo e individuazione delle risorse, perché io adesso so quanto costa fare questo potenziamento. e so che è necessario trovare un'integrazione, perché ricade tutto sulla nostra parte corrente, quindi stiamo parlando di una cifra che va dai 6 ai 7 milioni al mese, e quindi vuol dire una cifra consistente nel corso dell'anno. Io penso che siano soldi meglio spesi, ma non possiamo pensare che ricadano unicamente sulle spalle degli enti locali. Questo non è possibile, non è possibile per Milano, non è possibile per nessuna città, media o piccola, grande del nostro paese. È un investimento straordinario, noi possiamo dimostrare se serve o non serve.
I giudici del riesame di Milano hanno disposto il dissequestro del Cinemino, lo spazio culturale in zona Porta Romana a Milano, chiuso da fine gennaio in seguito a una presunta violazione del metodo di rilascio delle tessere associative. I giudici hanno riconosciuto la correttezza dell'operato dell'associazione Sei Seneca, che gestisce la sala cinematografica. Sentiamo Agata De Laurentiis, tra i soci fondatori di Sei Seneca.
Hanno tolto i sigilli alla sala del Cinemino, hanno riconosciuto la bontà dell'associazione Sei Seneca e la conformità della sala per le proiezioni cinematografiche. Il perché non esiste, nel senso che la polizia non aria ha contestato appunto il nostro tesseramento, le modalità di tesseramento, e da lì in poi si è attivato questo procedimento. È sicuramente una cosa che è nata in un momento particolare in cui le sensibilità erano molto molto agitate rispetto a quello che era purtroppo appena successo, e di conseguenza hanno anche dato dei pareri rispetto alla sicurezza senza appunto aver dato a noi la possibilità di raccontare e di portare le carte rispetto a quella che invece era la nostra situazione di sicurezza appunto super aggiornata. Siamo sicuramente molto soddisfatti, siamo anche molto tristi in un certo senso, perché un mese di chiusura ci ha messo a durissimissima prova. Non è stato facile. La cosa buona in un certo senso è che siamo rimasti tutti noi molto compatti e che abbiamo avuto tantissimo sostegno da parte dei soci, ecco, quello sì, e il fatto che abbiano i giudici appunto del riesame dimostrato anche e evidenziato la nostra bontà associativa, per noi è molto importante. Giovedì ripartono le proiezioni alle 3 e invece giovedì dalle 18 in poi siamo qui per un brindisi con chi vuole passare per un calice insieme.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.